benvenuti a, da Radio Zainet e da Simona Neri, una nuova puntata della trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi una redazione affollatissima, gremitissima di ragazzi, nell'ordine Ilaria Scientifico Newton.
Ciao a tutti.
Due Viscontini, il liceo classico Visconti, Livia e Lorenzo.
Ciao.
E un ex del Visconti.
Vabbè. Sono anche altro, comunque. Sono andato all'università, non mi sono fermato al diploma.
Matteo,
buonasera.
All'università, appena diplomato, da poco, via.
Sì.
Noi oggi parleremo della situazione del debito dei paesi del terzo mondo, parleremo in particolare dell'Africa. Lo facciamo naturalmente anche con i nostri colleghi dalla redazione di Torino.
Buona giornata, e noi da Torino abbiamo naturalmente Fabrizio.
Ciao ragazzi.
Dalla parte del vetro di là ci sono naturalmente Simone Costrino e Marcello Prisco. Bene, la linea torna a Roma.
Ci riprendiamo la linea per salutare Marcello Prisco, l'abbiamo già detto, che ci farà ascoltare il primo brano di oggi, Duran Duran, Ordinary World.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. Talking softly, I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say.
Tornati in studio e noi andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione.
In prossimità dell'imminente Forum Sociale Mondiale che si svolgerà a Nairobi il prossimo gennaio, si torna a parlare di cancellazione del debito. L'espressione si riferisce al debito dei paesi in via di sviluppo, contratto nei confronti dei paesi industrializzati. Negli anni 90 una grande coalizione di organizzazioni non governative iniziò una campagna per ottenerne l'abolizione per l'anno del Giubileo, in occasione del quale lo stesso Papa Giovanni Paolo II si espresse in favore dell'iniziativa con una lettera apostolica. E proprio nel 2000 il Parlamento italiano approvò la legge 209 per cancellare il debito di alcuni paesi. Ma qual è la situazione ora? E come procede la cooperazione allo sviluppo? Di certo c'è una cosa: l'Africa paga al mondo, solo con gli interessi del debito, molto di più di quanto riceva in aiuti.
Ecco, l'Africa paga al mondo come interessi molto più di quello che riceve in aiuti. Insomma, c'è da riflettere.
Certo. Ci sono paesi che investono pressoché tutto il proprio prodotto interno lordo nella copertura degli interessi. Per esempio la Tanzania paga il 98%, l'Uganda il 93%. Capite che se resta il 2% del prodotto interno lordo per scuole, strade, fogne, stipendi pubblici, e altri capitoli di spesa, la situazione non è che possa migliorare di troppo.
Volevi aggiungere, Lorenzo?
No, certo, è come se una persona malata, anziché curarla, la si porta dal parrucchiere. Cioè, c'è cioè un male che viene affrontato in modo assolutamente palliativo attraverso la beneficenza.
Abbiamo in linea il nostro ospite di oggi, si tratta di Jean-Léonard Touadi, che è attualmente assessore all'università e alle politiche giovanili del Comune di Roma, ma noi lo conosciamo anche come giornalista e come saggista. Ha scritto infatti numerosi libri sull'argomento e soprattutto l'ultimo, L'Africa in pista. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
I nostri ragazzi hanno subito una domanda per lei. Chi comincia? Matteo?
Innanzitutto buonasera assessore.
Buonasera a voi,
la mia
ragazzi.
Domanda è più che altro una richiesta di una sua considerazione su cosa noi intendiamo per sviluppo. Noi chiediamo ai paesi del terzo mondo di svilupparsi e quindi si sottintende che debbano raggiungere i nostri standard di vita e di consumo. Tralasciando il discorso che ci porterebbe troppo fuori tema sulla sostenibilità o meno di questo modello, ma così come è tesi ormai pressoché unanime che per esempio caratteri tipici della civiltà occidentale come la democrazia parlamentare non si possono esportare forzosamente in zone con un altro tipo di storia culturale, come mai invece per il capitalismo occidentale, quindi per il nostro stile di vita e di il sistema economico si prende come assodato che si debba fare?
Questa domanda ha centrato in modo pieno la vera questione e vorrei ricordare qua la frase di uno storico importante africano che diceva: nessuno sviluppa nessuno. Ossia, lo sviluppo non può essere un processo che viene da fuori imposto con concetti che vengono, che sono stati elaborati in altre culture, in altre società, e imporli alle comunità e alle persone. Lo sviluppo è tale solo se parte come uno sviluppo endogeno, cioè che tiene conto delle peculiarità del territorio, che tiene conto delle dinamiche relazionali che sono presenti dentro quel territorio, che tiene conto dei valori intorno ai quali quella comunità costruisce la produzione e la riproduzione della ricchezza. Se tutto questo non viene fatto e non è mai stato fatto, come in Africa per esempio, dove abbiamo uno sviluppo che parte dal commercio triangolare 500 anni fa e che è stato imposto alle popolazioni africane e a quelle americane, senza che queste popolazioni possano avere una voce nel dire quali sono per loro le priorità. Per cui ci troviamo di fronte a un'economia che non risponde ai bisogni fondamentali di quelle popolazioni, e quindi stricto senso non si può nemmeno parlare di economia se per economia intendiamo oikos nomos, cioè attenzione alle cose della casa.
Lorenzo, tu volevi...
Sì, io ho visto recentemente un documentario che si chiama L'incubo di Darwin, che prende come esempio il commercio del pesce persico del lago Tanganyika che è appunto esportato nei paesi occidentali. È interessante vedere come un'attività che sembrerebbe assolutamente lecita, quale quella dell'esportazione del pesce, in realtà poi per soddisfare dei bisogni spesso esagerati di un mondo occidentale che probabilmente è viziato da abitudini troppo opulente, finisce per rendere appunto anche qualcosa di assolutamente lecito come il commercio del pesce pieno di risvolti negativi. E la mia domanda è proprio questa: ha senso parlare di aiuti e di sviluppo per il terzo mondo fin quando noi, mondo occidentale, non siamo disposti a diminuire il benessere probabilmente eccessivo che abbiamo raggiunto?
Intanto, secondo me, bisogna fare un po' il bilancio di questo sviluppo, no? sono 40-50 anni che si parla di sviluppo, dove sono stati stanziati fondi ingenti, dove ci sono migliaia di persone che hanno circolato in America Latina, in Asia e in Africa a promuovere lo sviluppo. Ebbene, il risultato di tutto questo è che tutti gli indicatori ci dicono che dal punto di vista proprio della resa di questi programmi, di questi progetti, non c'è un bilancio positivo. Quindi prendiamo atto di questo per esaminare un po' che cosa non ha funzionato. E chiaramente il fatto di andare a distribuire aiuti e di non cambiare i meccanismi sostanziali di un'economia sostanzialmente ingiusta, perché è un'economia che non dà alle popolazioni di questi paesi una soggettività nel produrre e nel riprodurre la ricchezza, ma sono funzionali a un'economia più forte, quella statunitense, quella giapponese, quella europea. Ecco, questo secondo me è il vero nome, altrimenti le operazioni d'aiuto diventano un'elemosina che non immettono in quei territori dei meccanismi di autopromozione, no?
Ilaria.
Sì, io volevo chiederle, assessore, alla luce comunque della tratta degli schiavi, dello sfruttamento o anche delle materie prime dell'Africa, chi è in debito con chi?
Esatto, questa bella domanda di Ilaria mi fa pensare a un personaggio molto famoso del Burkina Faso chiamato Thomas Sankara, che non chiedeva che il debito africano venga cancellato, ma chiedeva che si discutesse sul tavolo del debito, non solo del debito economico, ma anche del debito storico e del debito culturale. E lui diceva che se mettiamo sulla bilancia i debiti accumulati e i crediti accumulati dagli uni e dagli altri, ci accorgeremo che l'Europa ha nei confronti di questi paesi un debito che nessun dollaro potrà mai risarcire. È il debito delle culture devastate, il debito delle ricchezze saccheggiate, il debito di territori interi che sono stati sconquassati, no?
Anche lì ho una domanda per lei, assessore.
Sì, molte persone dei paesi sviluppati sono impegnate in operazioni di beneficenza, pensando così, no, di aiutare altri paesi che invece non sono sviluppati, ma questa forma di aiuto è utile, oppure si potrebbe fare qualcosa di più serio e che potrebbe risolvere meglio il problema?
Ma io penso questo: ogni bambino che riceve una medicina, che riceve una ciotola di riso, vale la pena lo sforzo di questi aiuti, di questi volontari. Ma se, come lo dicono in tanti, lo dicono gli economisti, l'ha detto una persona come Giovanni Paolo II, che non può essere sospettato di essere, non so, un militante di Rifondazione Comunista, se lui ha parlato di strutture di peccato, ossia noi viviamo dentro delle strutture di peccato, nella Sollecitudo Rei Socialis, che è un'enciclica molto illuminante su queste problematiche, significa che noi, oltre a curare gli effetti, dobbiamo preoccuparci ad andare alla radice. Quindi l'opinione pubblica europea, che fa beneficenza, fa bene, ma dovrebbe anche preoccuparsi soprattutto di lavorare per sensibilizzare al cambiamento dei meccanismi. Se non lo facessero, noi giocheremo un po' il ruolo di pompieri, di incendiari che abitano la stessa casa, gli uni appiccano il fuoco e gli altri invece lo vanno a spegnere.
Domande da Torino.
Sì, più che una domanda, probabilmente Fabrizio hai delle considerazioni da sottoporre all'assessore.
Sì, sì, perché alla fine comunque se ne parla di continuo del debito, di congelarlo, almeno ridurlo, però alla fine non si fa mai niente. Secondo lei quale sarebbe?
O meglio, non ci sono dei risultati apprezzabili?
Sì, praticamente sì. Come si potrebbe
concretamente
sì, arrivare a questo?
C'è poca sensibilità sostanzialmente.
Molto. Ne parla. Una delle chiavi, secondo me, si trova nel rapporto Blair di un anno fa, il rapporto Blair sulla situazione economica dell'Africa, però si può estendere anche ad altre zone. Quando Blair dice our common interest, cioè condonare il debito oggi, non vuol dire solo fare un gesto di gentile concessione a questi poveracci dell'Africa. Significa in qualche modo capire che queste problematiche, quelle negatività, quelle criticità economiche e sociali che stanno dall'altra parte del Mediterraneo, se noi non ce ne occupiamo, presto o tardi noi saremo investiti da queste problematiche e non saremo assolutamente in grado di dire dove finisce il confine del noi e dove inizia il confine del loro. C'è una tale interdipendenza oggi tra le due sponde del Mediterraneo e l'emigrazione sta lì a testimoniare quanto è importante per l'Europa affrontare come sua questione, non come questione degli africani, ma come sua questione la situazione del debito.
Bene, la linea nuovamente a Roma.
24.
Allora, anche Lorenzo voleva rifare un'altra domanda, giusto?
Sì, brevemente. Alla luce di quanto abbiamo detto finora, volevo sapere, lei ha detto che non si tratta appunto alla fine di fare beneficenza o di vedere chi è povero e come aiutare chi è povero, quanto di rivedere le logiche dell'intero mercato globale che è sostanzialmente ingiusto. Io le volevo chiedere, rivedere le logiche di tutto il mercato globale significa poi alla fine per noi abitanti dei paesi sviluppati rivedere sostanzialmente le nostre abitudini quotidiane?
E certo, queste guerre, la guerra della fame prima di tutto, ma anche tutte le altre guerre che noi abbiamo così preso la pigrizia di chiamare guerre etniche o guerre tribali, sono guerre che ci rimandano al nostro modello di sviluppo. Pensate solo al ragazzino di 14 anni che fa su e giù sulla sua strada col motorino e consuma benzina. Bene, in nome di quel suo capriccio o di quel suo passatempo un po' stupido, quante guerre noi dobbiamo muovere ai paesi da dove viene il petrolio per poter permettere a questo ragazzino di fare su e giù sul suo motorino? Oppure quando si dice un diamante per la vita, ebbene dovete sapere che un diamante per la vita a via Condotti a Roma oppure sotto la galleria a Milano significa ragazzi che per 14 ore al giorno stanno con i piedi dentro il fiume a setacciare i diamanti. E quindi c'è un'interrelazione molto forte tra il nostro modello di consumo, che non possiamo estendere assolutamente alla Cina, all'India, all'Africa e all'America Latina, pena come dire, questa specie di apocalisse ecologica, ma soprattutto dobbiamo renderci conto che i nostri comportamenti di consumo hanno un'influenza molto diretta sugli equilibri di queste popolazioni.
Noi la ringraziamo, salutiamo l'assessore Gian Leonardo Tuadì, assessore, lo ricordiamo, all'Università delle Politiche Giovanili del Comune di Roma, ma anche giornalista e scrittore. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ecco, la domanda è, voi sareste disponibili a rinunciare a quelle che sono le abitudini degli occidentali, visto...
Ma vedi, non è che è una scelta consapevole. Nel momento in cui sul mercato si impongono dei soggetti che consumano al pari nostro, è ovvio che un bene che viene conteso aumenta di prezzo. E quindi, per esempio, facendo l'esempio del petrolio, il petrolio nel 1972 costava $3 al barile, adesso ne costa circa 70. Perché? Perché Cina, India, Medio Oriente e lo stesso Occidente hanno incrementato i consumi in una maniera spaventosa. Quindi quello che prima costava 3 adesso costa 70, un domani in cui i cinesi useranno le automobili come le useremo noi, costerà 300, e quindi la benzina arriverebbe a toccare un prezzo al litro che farà sì che il ragazzino che ha usato l'assessore come esempio non farà più su e giù, perché se mi costa tanto non lo faccio più e cerco anzi di risparmiare. Quindi non è che noi un giorno prenderemo la nostra quarta porzione di pasta e diremo no, basta, adesso smettiamo di consumare e facciamo consumare il giusto a tutti. Sarà una dinamica di mercato.
Anche perché a parole saremmo logicamente tutti disposti a dire certo, io ammetto di avere troppo e sarei disposto ad avere di meno perché possa avere anche chi non ha, se non gioco di parole, però poi alla fine quanti noi sarebbero realmente pronti a rivedere tutta la loro quotidianità, tutta la loro giornata, perché in ogni singola azione che noi viviamo possiamo trovare dei risvolti che andando ad analizzare diventano inquietanti. Ho fatto l'esempio prima del commercio del pesce. Andando al supermercato e comprando un filetto di pesce non ci sembra di far qualcosa di male?
Beh, c'era un film che il film Ora o Mai Più, in cui appunto parlava di questo centro sociale. C'è una scena in cui loro sono in un supermercato e uno dice: beh, fare la spesa è come votare.
Ilaria, tu sei in partenza per l'Africa?
Probabilmente, lo spero, cioè è un'esperienza che penso mi servirà pure per vedere questa realtà più da vicino. Vabbè, è organizzata dal Comune di Roma in occasione dell'inaugurazione di una nuova scuola e credo che appunto più che altro sono curiosa di vedere come in realtà vive la gente, anche per vedere l'impegno che le persone del luogo mettono per provare a ristabilire una situazione di equilibrio. Quindi non solo è l'Occidente che aiuta, ma sono gli stessi africani che tante volte, cioè, si impegnano per lottare per il loro paese.
Tu, Matta, volevi fare un'ultima considerazione, se non erro, sugli U2?
Sì, sugli U2 e su tutti quelli come loro. L'anno scorso siamo stati ammorbati dalla campagna pubblicitaria che lanciava il Live Aid organizzato nell'86, e poi MTV che lancia la campagna No Excuse per il 2015, gli obiettivi del millennio, che poi si sono obiettivi del millennio perché dovranno essere raggiunti entro il 2015. E soprattutto la domanda del secolo: ma perché se Bono e tutti gli U2 a testa prendono per ogni disco, come per l'ultimo, 14 milioni di dollari, poi vengono a chiedere 20 euro a me per un disco?
Anche perché poi su MTV, dopo l'appello di Bono, va in onda il video di Paris Hilton, che non mi sembra né equa né solidale, francamente.
Però ha il suo perché, dai, su, adesso non stiamo.
E da Paris Hilton passiamo ai Rolling Stones, protagonisti.
La stessa cosa. Anzi, ti dirò che Paris Hilton ha quel non so che.
Basta.
Beh, i Rolling Stones, vi dicevo, protagonisti del nostro flashback di oggi.
Tenuti al corso alla musica. Ci avviciniamo alla fine dell'anno ed è tempo di bilanci anche per una rock band come Rolling Stones. Due giorni fa è stato il compleanno di Keith Richards, lo scatenato chitarrista del gruppo, che continua a stupire non solo per il suo guitar style. Questo è stato l'anno del loro primo disco senza la presenza di cover, Aftermath. Il disco risente di molte influenze diverse, soprattutto del gusto di Brian Jones per i sound esotici. E tutto questo si sente soprattutto dal sitar in Painted Black e dai ritmi ipnotici orientali in I'm Going Home. Allora ascoltiamoceli, questi sono i fortissimi Rolling Stones con Painted Black. It's black.
I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want
Ben ritrovati con Flashback, la storia del grande rock in pillole. Avete appena ascoltato i grandi Rolling Stones con Painted Black, uno dei brani tratti dal loro primo album originale intitolato Aftermath. Il gruppo, che prese il nome dal titolo di una canzone di Muddy Waters, non ebbe un inizio facile. La loro prima demo, registrata con il batterista Tony Chapman, fu rifiutata dalla casa discografica EMI. Il primo concerto della band risale al 12 luglio del 1962 al Marquee Club di Londra. La line-up storica degli Stones si completò poco più tardi con gli innesti di Bill Wyman e Charlie Watts. Satisfaction fu il primo successo della band, numero uno per 4 settimane. Il pezzo inaugura una striscia di hit lunga ben 2 anni, comprendente Get Off My Cloud, As Tears Go By e Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow, tutti entrati di diritto nella storia del rock.
È arrivato il momento dei saluti, salutiamo Torino, Massimo Tadorni.
Sì, un breve accenno. Oggi il Corriere della Sera pubblica un vecchio biglietto di un concerto a Torino dei Rolling Stones 11 luglio 1982, ore 15. Mi ha fatto venire i brividi. Va bene, grazie a Fabrizio.
Grazie a voi, ciao.
La linea torna a Roma.
Torna a Roma per i saluti, tanti saluti oggi. Ilario, scientifico Newton.
Buongiorno. Ciao.
Matteo, primo anno alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Livia.
Ciao.
E Lorenzo.
Ciao.
Del liceo classico Visconti. L'appuntamento naturalmente è domani. I nostri siti sono www.zai.net, www.radiozainet.it. Naturalmente domani parleremo di spettacolo. A domani.